Io, come tutti i cornuti, ci ho ripensato e credo che per fare quel lavoretto che pensavo sia meglio, prima di tutto, aver finito il libro e poi farlo insieme. Farlo insieme perché volevo vedere un po', in particolare mi interessava vedere con voi, da una parte, il Dio di Giobbe, dall'altra la morale degli amici di Dio, che non è gli amici di Giobbe, no, ma vabbè, lo facciamo quando abbiamo finito tutto. Nel frattempo andiamo avanti, perché ora ci aspettano la seconda parte del libro stasera e la prossima volta arriviamo a quel capitolo 28 sulla sapienza che abbiamo fatto quando, mi pare, per Natale, no? Per Natale, non ve ne ricordate? Per Natale ci sarebbe stata l'ultimo incontro, sarebbe stato su un testo come un pugno nello stomaco di Giobbe, assai poco natalizio. Allora abbiamo commentato Sapienza 20, Giobbe 28, e la sapienza, il tema che, mi raccomando, noi abbiamo cercato di fare anche un po' di ermeneutica, no? Sapienza è i predecessori della Trinità, ovvero di un Dio uno e trino, laddove persone, mi raccomando, non vuol dire io Don Tonino e Don Sergio, persone vuol dire ben altro, molto meno. Vuol dire che Dio investe talmente nel suo progetto che il suo progetto è quasi un altro lui, però diverso da lui. E il suo progetto, il suo verbo, la sua parola si fa carne e fra i due, fra il padre che genera e il figlio che è generato, come progetto come proiezione di sé, poi diventa anche progetto di un mondo. Ecco, e questo, diciamo, abbozzo trinitario già dalla creazione viene poi dopo. È così importante la Trinità, guarda, ma stasera siamo entrati per caso, è così importante la Trinità nella nostra vita? Cosa cambierebbe nella vita cristiana se abolissimo la Trinità? Sarebbe meglio abolire la Trinità o il sesto comandamento? Tana liberi tutti. Allora, cosa cambierebbe nella, se qualcuno gli va di parlare, ovviamente, perché io credo qui sia più difficile che parlare che al congresso americano, ma cosa cambierebbe? Perché è importante la Trinità? Prego. Gesù non è Dio.
Gesù come figlio di Dio, la Trinità è la Trinità.
È Nicea. No, avanti. Cosa cambierebbe nella vostra vita se dall'oggi a domani venisse abolita la Trinità? Un grande teologo del Novecento, chiamato Rand, diceva che avrebbe nulla nella vita cristiana delle persone. Che ruolo ha la Trinità nella vita di un cristiano comune? La Trinità è Dio che rimane e viene e resta con noi. Resta in sé, viene, rimane. E questo lo fa proprio perché in Dio c'è un Dio che il Padre che genera, il Figlio che è generato, lo Spirito Santo che è il legame tenuto fra loro, e questa proiezione di Dio esce al di fuori e si incarna e ci lascia questo spirito di comunione che è con Dio. Sarebbe un Dio solo, sarebbe un Dio la cui prima caratteristica non è il dono, al massimo la beneficenza. Invece la sua natura è dono perché è padre unito al figlio nello spirito. Naturalmente ci si avvicina lentamente a questa cosa. Io non credo affatto di essermi sia avvicinato, però è importantissimo perché è un Dio capace di una verità in se stesso che è garanzia di un certo modo di fare fuori. Non è un Dio trinitario, non è un Dio capriccioso, è un Dio che crea per amore, fa tutte le cose buone perché quando esce da sé è la sua parola che crea, il verbo, ed è lo spirito che custodisce nella vita. Quindi l'essere trinitario di Dio, l'essere comunità, essere scambio ed essere dono per natura, persona è un termine di relazione, si dice, se vogliamo essere, perché come forse non sapete, e così lo dico, la Trinità è una cosa, la scoperta della Trinità nella Chiesa è stata una scoperta molto strana. Cioè, voi giustamente domenica sentivate, se tu sei figlio di Dio, cambia la pietra in pane, e dice, ma vedi, è chiaro, è figlio di Dio fin da allora. La fanno tanto lunga, tanti problemi, tante polemiche. Se fosse così non ci spiegherebbe che per trovarsi d'accordo in una definizione come figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre, Dio come il Padre, ci sono voluti 300 anni e sono passate le migliori intelligenze. A livello di metodo, che ci può interessare però questo, a livello di metodo, ricordatevi questo, la differenza fondamentale fra Ario e Atanasio, l'un contro l'altro armati. Atanasio è un frate, un monaco, irruento, focoso, giovane, brillantissimo in carriera. Ma Tonino non c'è, è andato via? Avevo fatto una battuta, pazienza. Vabbè, sapete qui a Roma è successo durante un chiacchiere per un vescovo, ordinato vescovo dopo 6 anni che era prete, vicegerente, compagnia bella. E lui, giovanissimo, il vescovo di Alessandria, lo prese, lo coccolò, lo venne via fuori dal convento presto, lo fece diacono e appena trentenne, non del tutto trentenne, fu fatto patriarca di Alessandria. E la cosa ovviamente non piacque, perché non pensate che allora fossero tutti santi. Poi andavano a dire che ufficialmente litigavano per la Trinità, sostanzialmente si voleva dividere posti, questo detto proprio. Ora, qual è la differenza fondamentale però di metodo fra Ario? Ario è lucidissimo, è intelligentissimo, è soprattutto capace di parlare alla gente, anche perché è compositore musicale di canzonette, eccetera, eccetera. Ario fa vedere come allo stato attuale della riflessione filosofica e della cultura dominante, proclamare Gesù di Nazareth, figlio di Dio come il Padre, voleva dire ritornare al politeismo. Politeismo. Per cui ci saremmo coperti di ridicolo. Quale fu invece, qui siamo a 325, quale fu invece l'opzione di Atanasio e dei padri di Nicea? Fu di dire: i dati della rivelazione sono questi. La fede è stata questa. Non siamo in grado di provarla come vorremmo, ma questa è la fede. E se sono rose, fioriranno. Ci vollero circa 50 anni, 55 anni, che le rose fiorirono. Grazie a Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa, che erano amici e fratelli, Basilio e Nisseno fratelli, Basilio e Nazianzeno amici, persone intelligentissimissimissimissimissime. E da lì venne fuori la risoluzione, la quadratura del cerchio. La persona come è la relazione sussistente e non una persona come si intende noi. Ora capite che cosa grande è stata questa, cioè il rapporto fra il mistero e la spiegazione. Quello che oggi non comprendi lo capirai, si chiarirà, ma non andare indietro rispetto all'acquisizione della fede dei semplici. Poi, purtroppo, Ario si vendicò attraverso i suoi trame di Eusebio di Cesarea, Eusebio di Nicomedia, i cappellani di Costantino, lo indussero sull'arianesimo, fu battezzato sul letto di morte probabilmente da un prete ariano, il suo figliolo, il mondo fu diviso in tre, Costante, Costanzo e Costantino. E Costantino andò subito fuori gioco, Costante morì poco dopo, Costanzo, ariano fin sopra i capelli, diventò imperatore. L'impero diventò ariano. Nel giro di 20 anni l'universo era ariano, 80%, 90% dei vescovi erano ariani. E ci fu una persecuzione enorme, fra Atanasio mandato 5 volte in esilio, poi per lui Atanasio era un po' come il frate, dice padre, il Signore ti ha detto, quando uno gli dà un ceffone, ha detto mi dà di l'altra guancia, però non ha detto che poi io dopo io non mi posso rifare. Atanasio era un po' così. E quindi la Trinità come verità nel Concilio, perché la Trinità è la proclamazione della divinità insieme del Figlio e dello Spirito, perché allora era una biunità. A Nicea ci si occupò del Logos, del Verbo, nel 325. Nel 381, a Costantinopoli, quando c'era stato vescovo il Nazianzeno per qualche anno, nel 381 la divinità dello Spirito Santo. Simbolo niceno costantinopolitano è il credo lungo che non si fa ora, dove c'è la spiegazione del dogma trinitario in pienezza. E la cosa, però, comunque, la cosa che fa sempre pensare è questo, che la Chiesa nasce così. L'annuncio, la fede, la liturgia, l'esperienza della vita, la teologia. Quando si inverte l'ordine, allora la teologia non pesca più in un tessuto vitale di fede che porta a farne una scienza che cammina in sintonia con lo stile di Dio, quella che poi i più moderni chiamavano la teologia in ginocchio. Ora, veniamo a Giobbe. Quindi, quello che magari potreste fare in Quaresima, se mi interessa, leggetevi i testi di Giobbe e provate a domandarvi che Dio viene fuori. Un Dio difficile, vero? Ovviamente. Non è che dopo che abbiamo lottato tanto, poi improvvisamente ci scopre l'uovo di Colombo. Non scherziamo. Allora siamo alla pagina, al numero 22, capitolo 22, che è l'intervento di Elifaz, poi 23 e 24 sono di Giobbe. Dove arriviamo, arriviamo, tanto non ci dà dietro nessuno, come dicevano i nostri padri. Allora, 22, perché poi vedete come funziona, dopo questi si arriva al 27, 23 e 24, si arriva 25 e 26, poi c'è il 28. Dopo il 28 c'è tre capitoli dove parla solo Giobbe, 29, 30, 31, e mette giù tante carte. È meglio, preferibile, aspettare a quelli. Quindi eccoci qua con Elifaz, perdonatemi le mie piccole schede, no, non è questa, è questa qui. Allora, Elifaz di Teman parlò a sua volta e disse, mi raccomando, non dimenticate, Giobbe non è ebreo. Giobbe è un uomo, e quanto è significativa questa affermazione, questa individuazione che sia un uomo di Uz, un non ebreo, tant'è vero, vedete qui, c'è i riferimenti a una teologia di carattere, se vogliamo, sapienziale di Israele, quella di stasera, a me mi è preso il nervoso quando ho sentito leggere al Salmo responsoriale il Signore benedice il cammino del giusto, anzi no, più ancora, cioè, io so che c'è nell'Antico Testamento, leggiamolo pure, ma non ne facciamo versetto responsoriale una frase che sappiamo, che la gente intende che il Signore, che si chi si non porta bene, gli figliano le bestie bene. E questo non è vero. Comunque, purtroppo, ecco.
Però l'anno scorso ai Salmi avevano detto che ogni salmo deve essere letto. No, ti dico questa cosa perché ci ho pensato tutta la settimana. Ci penso a questa cosa. E i Salmi, se, perché mi ha dato molta rabbia.
Quando letti in Cristo. Esatto, ma solo capisci se al passante più o meno casuale nella messa gli leggi come salmo ritornello responsoriale proprio quello che lo può indurre in tentazione, forse non è la scelta opportuna, ma non possiamo chiedere ai liturgisti più di tanto. Ecco, allora, no, in Cristo che cosa vuol dire? Vuol dire che va tutto bene nella misura in cui in Cristo è stato benedetto, ma non perché è preservato dai guai, non perché è preservato dal fallimento, ma perché in unione di spirito col Padre ha saputo dire sì, ed è tutto quello che pareva la vergogna della croce, lo scandalo della croce e la sconfitta invece è diventata la salvezza del mondo, insomma, l'albero da cui scaturisce la vita del mondo. Può un uomo essere utile a Dio? Può un saggio essere utile? Questi capitoli sono un massacro per il testo, eh? Purtroppo in questa zona ci hanno bombardato proprio. E quindi ci sono traduzioni molto discordi anche fra i due maestri, per cui non vi meravigliate se ogni tanto qualche versetto suona un po' incoerente. Molto meglio così che farlo tornare barando, cambiando le parole. Questo non esiste. Il testo, il dogma nostro che ci hanno sempre insegnato, il testo consonantico non si tocca. Il testo consonantico, perché vedete, gli ebrei hanno le consonanti, quelle senza puntini, che gli ebrei veri leggono quello, insomma, quello con i puntini che sono le vocali, è per noi occidentali ignoranti. Può un uomo essere utile a Dio? Può un saggio essere utile? Che ne viene all'Onnipotente del tuo essere giusto? dal tuo essere giusto, o che guadagna se la tua condotta è onesta? Non ti guadagna nulla. Lui è buono che dà la ricompensa a te, gli dice l'amico. Lo dovrei fare per lui, fallo per te, e vedrai che ti trovi bene. Ti rimprovera forse di essere religioso o ci cita in giudizio per questo? Non è piuttosto per la sua grande malvagità e per le sue innumerevoli colpe? Sentite che canaglia tira addosso al povero Giobbe. Pignoravi senza motivi i beni a tuo fratello. Strappavi il vestito all'ignudo. Non davi acqua all'assetato. Negavi il pane all'affamato. Come uomo potente, padrone del paese, suo privilegiato abitante, rimandavi le vedove a mani vuote, frantumavi le braccia degli orfani. Se io qui ci dovessi fare un momento di meditazione, penserei sia a tutte le volte che l'ho fatta sporca e l'ho passata liscia, e a tutte le volte in cui mi sono sentito arrivare addosso l'incomprensione, il sospetto, addirittura la calunnia. Tu dici, sono in buona compagnia. Sono cose che rientrano all'interno di una storia, rientrano. E questa è un po' una meditazione, se vogliamo, non è granché di carattere contemplativo, però ti si riposi qua dentro. Ed è importante quello che mi dà un po' di pace in certe situazioni. Per questo lacci ti avvolgono. Quindi sei stato un mascalzone, eri uno che poteva e hai lasciato perdere. Per questo lacci ti avvolgono. Terrori fulminei ti spaventano, tenebre che ti impediscono di vedere e acque straripanti ti sommergono. Sono immagini per indicare, ecco, l'affogare di Giobbe nei guai della vita. Dio è la vetta del cielo. E guarda quanto sono alte le stelle. Tu dici, che ne sa Dio? E dai. Metti in bocca a Giobbe la tipica espressione degli empi dell'Antico Testamento. Può arrivare fino a questo punto. L'incomprensione, la stupidità, la grossolanità, la lentezza. Sono le esperienze che ci fanno diventare adulti. Si diventa un passaggio fondamentale per diventare adulti è l'incomprensione, il frainteso e la calunnia. Che tu attraversi, ripeto, pensando che figurati sono ancora in debito per tutte quelle che ho fatto, ti fa male. Che ne sa Dio? Può forse distinguere attraverso i cumuli?
Le nubi lo cedono e non li lasciano vedere, e lui se ne passeggia sulla volta del cielo. Cioè, Giobbe direbbe, lo capite, Giobbe lo conosciamo ormai. Io faccio tutte queste porcherie, queste soperchierie e sopraffazioni, tanto Dio lassù a camminare, passeggia fra le nubi, figurati di se mi controlla.
Vuoi forse seguire la vecchia strada battuta da mortali perversi che prematuramente furono trascinati via quando le loro fondamenta si dileguarono come un fiume? Tenete presente quando la letteratura di quell'ambiente parla di fiumi, non parla del Danubio o del Reno o del Rio delle Amazzoni, ma dei wadi, cioè questi torrenti che c'è un po' d'acqua quando piove e talvolta anche abbastanza intensa, le bombe d'acqua, e quindi i fiumi sono questi di là.
Dicevano a Dio, allontanati da noi.
Che cosa può farci l'Onnipotente? Ma vi rendete conto, no? Qui si dice, hai fatto questo, ora è giusto che tu abbia lacci che ti puniscono. Mentre lo facevi sfidavi Dio, disgraziato, gli dicevi sta alla larga da me, d'altro sappiamo che il povero Giobbe una cosa sola diceva, fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere, stammi addosso.
Egli aveva formato il bene della loro casa.
Ah sì, egli, Dio.
I malvagi facevano presenti senza dare conto di lui. I giusti al vederlo si rallegravano. Gli innocenti si burlavano di essi. Si sono esauriti.
Loro averi, il fuoco ha divorato le loro opulenza.
A Giobbe, riconciliati, fa pace con lui. E riavrai i tuoi beni. Do it back. Riconciliati, fa pace con lui e riavrai i suoi beni. Accetta l'insegnamento della sua bocca e serva le sue parole nel tuo cuore.
Se bisogna l'Onnipotente ti ristabilirà. Allontana l'ingiustizia dalla tua tenda. Getta alla polvere il tuo oro e il tuo metallo do filo alla ghiaia del torrente. E l'Onnipotente sarà il tuo oro, il tuo argento a mucchi. Lui sarà la tua delizia e riverai a lui la tua faccia. Ecco perché
un tema che mi faceva
un pochino cercare con voi era le ragioni di chi ha torto. Per diritto, per rovescio, per sguinci magari, più facilmente nelle parole di questa gente ci sono tanti bei principi, peccato che ne sbaglino i presupposti. C'è un riferimento a Dio, solo che è un Dio che loro lo dicono per sentito dire, non ne hanno fatto un'esperienza come l'ha fatta Giobbe. Lui sarà la tua delizia e leverai a lui la tua faccia. Quando lo supplichi ti esaudirà. Ma in definitiva, questo è vero, è dire che quando noi supplichiamo il Signore ci esaudisce, è vero, nella misura... Qui c'è Claudio, ah no, ecco lì Claudio. Credevo fosse Claudio a chiamarmi, a dire aiuto, aiuto, arriva l'acqua. Dicevo, attenti bene, quando lo invocherai ti dirà eccomi, è vero, dipende in che senso lo invochi. Quando gli dici mostrami il tuo volto, vieni Signore, quando ripeti il suo nome, quando recitando lentamente la preghiera della messa di oggi, la liturgia, il Padre nostro, voi finora non avete ottenuto niente, più non avete chiesto o avete chiesto in modo sbagliato. Ma nel momento in cui tu chiedi nel mio nome, dice Gesù, cosa vuol dire chiedere nel nome di Gesù? Il nome di Gesù è un nome di relazione, il figlio in relazione col padre, che si pone nei confronti del padre come si pone un figlio, cioè non con la pretesa di dettargli legge e di insegnargli cosa deve fare, ma con fiducia che quando gli chiede un pane non gli dà un sasso, quando gli chiede un uovo non gli dà uno scorpione, per dirla con Luca, ma Giovanni, quello che dicevo prima è di Giovanni, no? Finora non avete chiesto niente nel mio nome. Nel mio nome. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire porsi nei confronti del Padre come si poneva Gesù, del quale fondamentalmente conosciamo una sola parola dei Vangeli. Sì, Padre. Sì, Padre. Scusate queste deviazioni, tanto poi non le faccio pagare, non le metto in conto al corso.
Però sono molto importanti, no? Esaurisce o non
esaurisce? Si può chiedere o non si può chiedere? Ma è folle dire, non si può chiedere al Signore. Però lui ci dice benissimo, guarda, se chiedi, se ti metti, se adori in spirito e in verità, cosa vuol dire adorare in spirito e verità? Adorare nella grazia di Dio secondo la linea tracciata da Cristo. E qual è la linea tracciata da Cristo? Sì, Padre. Sì. Ora, se avete Lui che vi manca, quindi non è vero che non si può chiedere. Chiedere secondo la sua volontà. Ma sai, Signore, io credo che sia molto più contento se io vinco su per un lotto anziché butto via i soldi. Questo, sapeste quanto è triste sentirsi dire queste cose da chi riceve il sussidio sociale e prima di arrivare a casa ne ha già speso metà in gratta e vinci. Senza giudicare nessuno, per l'amor del cielo. Però questa è la realtà dei fatti. Ora, chiedere, ecco, chiedete nel mio nome. Parla a nome mio con quel tale, pregando quel tale di dire tu poniti verso di me come ti porresti verso il tuo, quest'altra persona, e io viceversa farò con te. Quindi riuscire a prendere le provocazioni che vengono da Dio. Infatti volevo dire, i torti di chi ha ragione, ed è l'analisi di Giobbe, e le ragioni di chi ha torto, è perché non è che Giobbe sia la verità incarnata, non è che Giobbe sia la verità incarnata, è tutto una provocazione e un paradosso, ma quello che mi piacerebbe fare con voi è cercare insieme le ragioni di chi ha torto e i torti di chi ha ragione, i limiti di chi ha ragione, per quanto riguarda qui, ed è una vera sfida.
A questo punto permettetemi di, poi finisce, no? Guardiamo un pochino
lo schema di questi capitoli,
non facciamoci trascinare dalla fretta. Mi aiuta tanto il pensare che c'è chi viene da Nefi e che ha diritto alla serietà assoluta, accademica addirittura,
ecco, come la nostra vita. Allora, 22. Di 2 Alonso 380 più 4,5. Tenete davanti il testo che io vi darò qualche piccola riflessione. Eccolo qua. Il tema dell'utilità, mette bellino. Mi ricordate le prime frasi? A che serve pregare? Può un uomo essere utile a Dio? Può un saggio essere utile? Che ne viene all'onnipotente del tuo essere giusto? O che guadagna se la tua condotta è onesta?
Ci dice il nostro Alonso. Il tema dell'utilità era fondamentale nella sfida del Satan. L'uomo è religioso per convenienza. Domenica ce l'avevamo, ricordate? L'interpretazione delle tentazioni parlando come si mangia. L'uomo religioso per convenienza, dice Satan, perché attacca tutto e spera di continuare a trarre.
Un momento fa Giobbe ha posto in bocca ai malvagi la domanda: che ci guadagniamo a pregarlo? La redazione si raddoppia e si rafforza, diciamo, lo scandalo, la gravità, quando l'uomo vuole giovare a Dio per trarne profitto. Cioè, io voglio pregarlo, voglio pregare per Dio magari,
o fare una cosa per Dio, è la revisione del Deus Des, in cui l'uomo, a seconda dei casi, tenta di muovere, obbligare e corrompere Dio. La tentazione
di domenica. La tentazione. Ti insegno io. Fai il Messia normale, per piacere. Non ti illudere di fare il fenomeno. Fai la persona normale. Questi sono il succo delle tentazioni di Satana.
Mangia.
E quando ti torni sui digiuni, cerca di capire come va il mondo, su, eh? Se hai veramente una cosa da affermare, cura i rapporti. E poi, con Dio, diglielo a Dio. Tentare Dio
vuol dire non esagerare.
Mi ci ha messo te in questa massa. Il Messia, ecco, ora. Ora,
mi raccomando,
non mi mollare. Se ci fosse bisogno anche di mandare 12 lezioni di angeli, mandameli.
È veramente interessante.
Il succo della risposta di Cristo invece è proprio questo. Io non ho nessuna intenzione di fare il Messia normale, perché il Messia normale è quello che è normale come tutti i re di questo mondo. Io lo voglio fare in un altro modo, il Messia. Cioè non realizzando un copione scritto da te, bensì rispondendo alla parola del Padre, eccetera, eccetera, in maniera che chi mi vede sia tratto a uscire da un atteggiamento di tranquilla mediocrità e a correre oltre, magis, come sto facendo io. Allora, è la revisione del do ut des, in cui l'uomo tenta di muovere, obbligare o corrompere Dio. Se mi fai questo, altrimenti, guardate quanto è importante riflettere su queste cose. Ieri sera in televisione c'era l'insopportabile Corrado Ausas con un lungo colloquio con il molto sopportabile e provocatorio Umberto Galimberti. Non so se voi avete idea di quanto questo pensatore assolutamente, io credo si debba dire ateo, no? Non bisogna avere, gli si manca di rispetto se non lo si definisce ateo, come diciamo così, imperversa nella mentalità delle persone. Io per ovvi motivi, come sapete, ogni tanto prendo il taxi, io non posso andare in bicicletta dappertutto. E sentire un tassista che ha nel taxi Galimberti, il cristianesimo di Galimberti, l'ultimo libro di Repubblica, io gli chiedo, lo faccio vedere, è un libro interessantissimo. Se volete essere tentati, leggetelo, io sicuramente lo leggo, perché è una specie di grande affresco su quello che dice con molto garbo e amabilità e rispetto. La Chiesa ha fatto il suo tempo. Oggi Dio è la scienza, oggi Dio è il denaro, oggi il mondo affida a queste cose ciò che affidava a Dio. Lasciate perdere, non vi preoccupate. Vedete perché le chiese sono vuote? Perché il cristianesimo non regge all'impatto con le sfide di un mondo che surroga quello che lui faceva con Dio attraverso altri benefit. Cercavo di spiegargli, ma insomma, forse ho fatto anche male a scoprirmi l'osità, dicendo, guarda, io non credo questo. Io credo che non è che improvvisamente il mondo si accorge di essere ateo, è che la Chiesa, a cui spetta custodire il gregge, ha dormito. Non si è accorta che cresceva la cultura e il senso critico, che crescevano conoscenze più o meno fondate, ma comunque sia almeno parzialmente legittimabili. Non abbiamo lavorato con i ragazzi, perché quando si lavora si ottiene. Questa è la sfida che arriva a voi. Cioè, io, il problema per me, credo di avergli dato una risposta a questo problema, tocca a ciascuno di noi dire questa Chiesa è finita, sta per finire. E anche questi libri, Umberto Galimberti, non è male dargli un'occhiata, perché ti rendi conto della follia di allisciare il pelo a chi gli basta di venire la domenica alla messa aspettando che finisca prima possibile per levarsi di torno e non si riesce a passare a un livello ulteriore, perché solo la discussione, poi, ma pensate con quest'uomo, perché fu un giro un po' lungo, mentre tornava a casa l'idea era questa, ma chi è più facile pensando perdere la fede o approfondirla? Su questo ci fu un buon dibattito con quest'uomo. Se pensare fa bene alla fede o fa male alla fede. Ecco, ragazzi, la formazione è essenziale. La formazione non vuol dire acquisire chissà quali conoscenze per tappare la bocca a Galimberti, no? Quando le spara imprecise mi fa pigliare nervoso, ma quando le dice giuste stimola noi cristiani ad avere, perché avere una fede coltivata non vuol dire, ripeto, tappare la bocca a Galimberti, vuol dire vado avanti ancora di più. La sfida mi attizza la lotta, mi spinge. Comunque, capite, prima Onfray in Francia, la teologia, è l'apostrofo a teologia. Poi c'erano di Freddi,
poi Hawkins.
Cioè, c'è tutto un mondo di cultura che si è dato quasi la missione di demolire le fondamenta, e non si tappa la bocca a questi con gli esorcismi. Gli si tappa la bocca nel momento in cui i cristiani si rendono conto che questa gente non sono dei peccatori, dei libertini che vogliono, questi giustificano la morale, solamente dicono la morale, se state dietro alla morale e non state dietro ai problemi di oggi. Il libro sui vizi capitali, no? In che senso sono la rovina del mondo questi o c'è altri vizi capitali che poi ovviamente sono ad essi strettamente legati, per cui è anche un po' un gioco dialettico. Però capite, cioè, queste sono tutte persone che non vengono a sparare falsità e calunnie e a dire che i preti mangiano i bambini e sono tutti pedofili, no, però... Solo che non è affatto diffusa l'idea che il cristianesimo è chiamato a dare una testimonianza anche nel confronto di queste provocazioni.
Il problema è che i sacerdoti si confrontano in TV su questi temi.
Come?
Il problema è che i sacerdoti si confrontano in TV su questi temi, ora che non sono grande parte della TV generalista, non lo quasi mai, però mi capita ogni tanto di vedere i dibattiti tra sacerdoti e figure di questo genere, diciamo la controparte non è che sia di grande qualità.
Io dico, a me ha colpito, io non sono un lettore dei giornali su cui scrive, ma Marcello Veneziani mi ha tanto colpito. Anche tu leggi quelle cosacce. Bene, Marcello Veneziani dice, se a me mi dicessero oggi, regala a un amico un libro di questa epoca in cui un testimone cristiano spiega bene, fa venire la voglia di essere cristiano, io non saprei che regalare. Lo dico probabilmente perché ho l'aterosclerosi e perché con tanti limiti è stata forse la battaglia più importante della mia vita. Una fede pensante, nel 77 eravamo al Quadraro e leggevamo i libri sulla questione femminile, oppure su il linguaggio della Genesi, della creazione e compagnia bella, l'uomo, la donna. Quindi perché cioè, il Signore si rivela e se tu non hai la chiarezza della sua rivelazione, e poi le chiese si svuotano perché le persone studiano e non trovano in casa loro, nella chiesa, opportunità per approfondire. Non è Galimberti, è un credente Tommaso, si chiama Tommaso per questo, lo sai, no? Come no? Tommaso Montanari si chiama, non si chiama Tommaso, Tommaso perché è nato a Firenze vicino a Santa Maria Novella e i suoi genitori erano ferventi amici dei domenicani. Ma se voi leggete i libri di Montanari su Chiese Chiuse, quello che tutti dovete leggere, costa 12 euro, quindi, Chiese Chiuse, vedete l'atteggiamento con cui la Chiesa reagisce davanti all'utilizzazione dei beni, cioè li svende quando non è più in grado di sostenerlo, la dice lunga sul modo con cui la Chiesa agisce nel custodire le persone che perdono la fede. Chiese chiuse, cioè chiese vendute, svendute, resa, è proprio applicare, cioè ci si toglie il problema. Anziché porsi il problema di riempirle di nuovo o di utilizzarle, Tommaso, non chiunque usa termini polemici, perché molte volte si è polemici per amore. Io non lo conosco personalmente, ma la sua storia è questa.
Molto bene. Spesso,
ma lì parla di politica con la linea di Gruber.
Però non ha, diciamo, non ha pudore a manifestare, a testimoniare la sua fede anche in un contesto di geopolitica.
Beh, lui ha quei volumi la prima ora, la seconda ora, la terza ora di storia dell'arte. Vedi che mi sono messo a fare, Daniela. E sono, è finito, è raffinato. No, ma io non, siccome, amici, noi siamo occidentali e siamo orgogliosi di esserlo, allora grazie Rinascimento, grazie Illuminismo, grazie Garibaldini di Porta Pia, sì, cioè grazie Freud, grazie Marx, cioè tutti quelli che ci hanno potato, tutto sommato hanno fatto un bene. Immaginatevi se la Chiesa avesse avuto ancora lo Stato Pontificio. Tutti quelli che ci hanno potato ci hanno fatto bene, purché non si diventi... Vabbè. Non riesce. Andiamo avanti, dai. Vediamo se ci riesce almeno a inquadrare questo 22° capitolo secondo Alonso, eccolo qua.
Il culto praticato mentre si vive di ingiustizia,
mamma mia,
può essere un tentativo di corrompere Dio. Voi venite
venerdì sera qui in parrocchia, no, Beh, la maggior parte di voi non siete della parrocchia. Il venerdì facciamo delle, per iniziativa del parroco, a quanto mai valida, facciamo delle catechesi sul Giubileo, in cui ogni prete, venerdì tocca a me, il Giubileo della Bibbia. guarda, si fa alla Via Crucis alle 5:30, la messa alle 6, la catechesi alle 7, però lei non viene perché è già impegnata con un'amica in un'altra chiesa. Ecco, oh vai. Allora, dunque, il giubileo nell'Antico Testamento. Il giubileo dell'Antico Testamento è un anno in cui si ricomincia da capo. In particolare, si parte da questo concetto: la terra è di Dio ed egli la dà al suo popolo perché viva, non perché l'accumuli o perché la perda. Quindi il giubileo è ogni 50 anni, tornano agli antichi proprietari la terra che gli era stata alienata. Loro avevano un pezzo di terra per ogni tribù e quando però una piccola proprietà spezzettata, contro la Bibbia contro il latifondo, riforma agraria ogni 50 anni, la riforma del piano Fanfani, avviene questo ritorno dei beni agli antichi proprietari. Nel frattempo, 7 anni, ogni 7 anni, la scemittà, la remissione dei debiti. Questo è il giubileo. Rinnovarsi ritrovandosi figli e fratelli. Questo è un tema importantissimo nella Bibbia, perché uno dei momenti fondamentali dell'Antico Testamento è l'annuncio profetico dello stretto collegamento fra culto e giustizia, conoscenza di Dio e giustizia, preghiera e giustizia. Per cui lo stesso giubileo non può essere un'occasione in cui mi domando solo quante Ave Maria devo dire e quale porta devo attraversare. Attraversare la porta è un segno molto bello, ma un segno di che? Un segno di una rinascita spirituale che avviene nel ridiventare fratelli, restituendo, insomma, mettendo in condizione quegli sciagurati, perché anche a loro, ovviamente, chi si privava della terra non era che era sempre uno sfortunato, poteva essere anche uno che se l'era giocata. Siccome però la terra è di Dio, quando avete sentito qui in Giobbe quel passaggio, era bruciante, anche se strappavi il vestito all'ignudo. Ora, capite, la frase non è molto felice, invece è geniale la frase, perché i poveri, quando dovevano andare a mangiare ai figlioli, andavano a far comprare a debito e davano in pegno il mantello, che per loro era ombrello, coperta, materassa. E lui dice, va bene che il mantello del povero non rimanga a te fino alla notte, perché io mi vendicherò il povero e sarà peggio per te. Il Papa nostro ci ha abituato, no, a uno stretto collegamento fra il culto e la vita, la carità, ma il giubileo è questo. E perché venite a me, e poi si dice, no, c'è la grande liturgia penitenziale del Salmo 50 e 51, 51 è il miserere, no? 50 invece è Dio convoca la terra da oriente a occidente, voglio fare i conti col mio popolo. E cosa succede? Il suo popolo va lì e dice, Signore, fai bene a fare i conti, forse abbiamo sbagliato qualcosa nei sacrifici. Forse tu sei arrabbiato perché noi non abbiamo celebrato bene gli olocausti e allora siamo pronti a cambiare. No, no, voi avete angariato l'oppresso, non avete aiutato la vedova, avete sfruttato il potere, avete fatto questo. hai fatto questo e dovrei tacere? Primo salmo, secondo salmo gemello, il primo, Signore. Abbiamo peccato. C'è tutta la declinazione di sinonimi di peccato in tutti i modi. Ma tu donaci un cuore nuovo. Bellissimo percorso, vedete, salmi 50 e 51. Oh Signore, forse siamo imprecisi nel culto. Andate a quel paese voi e il vostro culto. Avete fatto questo? Avete... Io non me la... Tanto, pensate che abbia bisogno di voi. Il mondo è tutto mio, gli animali sono tutti miei, posso mangiare i tori, le capre, le pecore, io ho di tutto. Che me ne faccio di quello che voi mi offrite? Fra l'altro, quando voi mi fate sacrifici, a me, per me bruciate la parte peggiore, perché il coscio se lo prendeva il prete, il petto lo prendeva l'offerente e le budella si bruciavano in onore di Dio. Quindi è sempre questo tema che torna. Per cui venerdì, se siete in zona, facciamo questa piccola riflessione. Ora però ci fermiamo davvero, lo riprendiamo la prossima volta, il 22.